un grande gioco, sì, perché è un gioco non solo grande ma complicato, in cui tantissimi attori, forti, deboli, meno forti, meno deboli, eccetera, puntano, azzardano e fanno dei calcoli. Purtroppo la realtà delle relazioni internazionali in cui nel mondo esistono stati, coalizioni, eccetera, è questa, e bisogna tenerne conto, perché senza farsi oscurare un po' dall'ideologia, io nel pezzo di oggi ho parole piuttosto dure contro, secondo me, l'intollerabile Bernard-Henri Lévy, che fa il guerrafondaio e va di qua, va di là, chiamando alla guerra, alle rivoluzioni, eccetera, e poi provocando disastri infernali come quello della Libia. Ora, quello che mi sembra che succeda in realtà in Ucraina, al di là degli aspetti interni, su cui poi bisognerà dire pure qualcosa, è che si tratta di un confronto soprattutto tra russi e americani, in cui secondo me l'Occidente, in realtà gli americani e un po' l'Unione Europea che va al traino degli Stati Uniti, non sono praticamente attrezzati per vincere in questo momento. Quindi questo può provocare, come dire, situazioni di velleitarismo incontrollabile e pericolose. Ecco.
Tu sottolineavi l'aspetto della dell'Europa, del ruolo dell'Europa nel tuo articolo, un ruolo che sembra essere in qualche modo debole, no? Non ha
assolutamente debole, anche perché, come tutti sappiamo, non esiste una testa, un cervello politico, né una testa unitaria in Europa. L'Inghilterra, per i fatti suoi, quasi sempre al traino degli Stati Uniti, la Francia ha velleità in generale nel mondo di potenza che non è più ormai da 50 anni, non parliamo dell'Italia che non esiste sulla scena internazionale. Quindi è un gran pasticcio, no? Da una parte, cioè, sì, gli europei hanno soffiato molto sul fuoco, appoggiando non solo, diciamo così, partiti liberali presentabili in Ucraina, ma in qualche modo tacendo anche su quelli impresentabili come i nazisti, i nazionalsocialisti, eccetera. Da una parte c'è, dall'altra però non ha nessuna capacità, cioè, voglio dire, non ha un peso nelle relazioni internazionali. Bisogna avere la forza, senza la forza si grida, si fanno ruggiti del topo, no, fondamentalmente. E d'altra parte la NATO è un pasticcio, cioè, nel senso che, al di là di considerazioni, diciamo, di merito, cioè, la NATO era un'alleanza che ormai probabilmente non ha più senso. Comunque la NATO, con tutti i pasticci che si trova ad affrontare in Afghanistan di qua e di là, figuriamoci se può avere un ruolo in questa crisi. Quindi quando Rasmussen, quel danese matto secondo me che è il capo della NATO, oppure dice dobbiamo estendere la NATO fino all'Ucraina, fa una provocazione vuota e pericolosa a cui i russi e non possono che rispondere. Io non ho alcuna simpatia, lo assicuro, per il regime di Putin, dopodiché l'esempio che ho fatto nel mio articolo è abbastanza ovvio. Se il Canada o il Messico si alleassero, stipulassero un'alleanza strategica con i russi o con i cinesi, questo sarebbe impensabile. Perché è impensabile? Perché quella è zona di influenza americana e nessuno vuole il nemico alle porte. Tutto lì. Cioè, quindi c'è un elemento di delirio, secondo me, delle posizioni che auspicano l'estensione della NATO fino ai confini russi.
Ecco, c'è, perché insomma, scusa se interloquisco, ma una domanda che mi viene spontanea, che al di là dei persistenti deliri di uno come Bernard-Henri Lévy, che, come dire, è malato di un occidentalismo da favoletta, per certo, essere benevoli, però resta il fatto che, almeno a partire dalla crisi siriana, la politica dell'amministrazione statunitense, che non è Bernard-Henri Lévy, sembra essere davvero avviluppata nella contraddizione di chi continua a considerarsi grande potenza in un mondo sostanzialmente oramai multipolare, perché certo, la rovinosa passo indietro che gli statunitensi sono stati obbligati a fare dopo aver annunciato i bombardamenti e l'intervento militare in Siria ha rafforzato enormemente Putin e oggi gli consente di giocare al gatto col topo nei confronti di chi lo minaccia.
Certo, sono assolutamente d'accordo. Il problema è capire la logica un po' di questa contraddizione, diciamo, statunitense. Cioè, il problema è un po', da un lato, secondo me, gli americani, Obama in particolare, sanno benissimo che l'America è entrata in un ciclo di ritorno sulle posizioni di partenza, quindi non dico isolazionista, ma meno interventista, no? gli Stati Uniti si vogliono ritirare, hanno grossi problemi con Karzai, sono entrati di malavoglia nel conflitto libico, hanno accettato di buon grado, secondo me, la mediazione di Putin. Oggi in qualche modo sono spinti da alcune forze interne, ma io ho l'impressione che si tratti di apparenze. Il problema è che si tratta di apparenze pericolose. Perché? Perché io penso che i russi, che i loro calcoli li facciano, sanno benissimo che non possono andare oltre un certo limite, perché poi partono, come dire, automatismi, in questo caso veramente molto pericolosi. Ma il punto essenziale è che oggi l'America ha bisogno di Putin, perché Putin garantisce un qualche tipo di equilibrio in Siria, media con l'Iran, e in qualche modo costituisce una sorta di minimo contrappeso all'enorme potenza cinese, che è il vero spauracchio strategico degli americani. Quindi quello che trovo in tutto questo quadro estremamente complicato e contraddittorio, irresponsabile, è l'atteggiamento non tanto appunto delle mosche cocchiere alla Levi, che va bene, vale quello che vale, ma appunto l'atteggiamento di molti europei, non a caso i bottegai tedeschi, perché oggi la Merkel ragiona in questi casi, sono cautissimi e vogliono assolutamente mantenere una finestra di dialogo con i russi.
Senti Alessandro, al di là dell'atteggiamento della Russia nei confronti dell'Ucraina, è vero che però, come dire, dopo la caduta del comunismo nell'URSS, è vero che molti stati sono stati liberati, però è anche vero che non si sono fatti stati liberi, nel senso che la dipartita dal comunismo sovietico li ha portati spesso ad un nazionalismo piuttosto efferrato, penso all'Ungheria, penso certo. All'Ucraina, ecco, questa situazione dell'est è piuttosto variegata e anche pericolosa dal punto di vista sociale.
Assolutamente, guarda, io volevo anche citare la Polonia dei terrificanti fratelli Kaczynski, no? Di cui non dobbiamo dimenticarci, anche il fatto che molto facilmente questi soffiano sul fuoco, vabbè. Quello che dici tu è profondamente vero, la questione è che c'è stato un contrappeso verso destra, naturalmente dopo l'uscita dal blocco sovietico. Il problema è qui, e secondo me l'atteggiamento proprio degli europei nei confronti di questi di queste derive a destra che facilmente questi paesi prendono, o non parliamo della Bielorussia, che è una dittatura alleata di Putin. Insomma, il problema è che accettando in blocco, no, l'idea che in tutti questi casi, come è già avvenuto nelle primavere arabe, che di per sé un sollevamento di piazza sia un elemento che porta alla democrazia, si sta rivelando un errore terrificante, perché molto spesso sono forze o paramilitari, come nel caso appunto ucraino, eccetera, oppure sono, come nel caso dei paesi arabi, delle forze, in realtà chi raccoglie poi i frutti di queste mobilitazioni spesso sono movimenti islamisti, quindi nulla che nessuno vorrebbe vedere al potere. Quindi in realtà molto spesso l'atteggiamento europeo è un atteggiamento di endorsement automatico di forze che non vanno affatto nella linea della democratizzazione. Questo a sua volta dà facilmente gioco a Putin di dire: ma che volete, perché aiutate i fascisti e i nazisti, e quindi ecco sventolare le bandiere rosse oppure le dichiarazioni dei filorussi in Crimea. Quindi è un atteggiamento anche un po' ottuso da parte delle nostre cancellerie, che spesso facilita il successo di queste forze.
Ma forse è anche un po' un imperialismo cialtrone quello degli europei, un imperialismo che costi quel che costi cerca di conquistare delle posizioni. Pensiamo al ruolo che ha avuto la Francia nell'attacco alla Libia, e poi il fatto che non sia riuscita nemmeno a portare a casa i risultati che voleva, visto che la rivale italiana ha mantenuto saldi interessi in Libia costruiti in decenni postcoloniali all'interno di quel paese, e che quindi, come dire, l'attenzione ideale nei confronti dei regimi che si instaurano dopo il proprio intervento è una facciata che però non rispecchia che la povertà sostanziale. D'altra parte, quelle che noi definiamo democrazie sono regimi sempre meno rappresentativi anche dal punto di vista della delega democratica nei confronti delle popolazioni, in un'Europa in cui sempre meno la la gente va a votare, partecipa, dà il proprio assenso esplicito, e che in cui le logiche di interesse, e per di più di interesse immediato, senza futuro, no? Un tempo si pensava che il no future fosse uno slogan punk, oggi mi sembra che sia lo slogan caratterizzante le classi dirigenti un po' ovunque, in quello che qualcuno con ancora gran sicumera, come Levy, chiama l'Occidente,
certo.
Laddove invece siamo di fronte ad una sorta di cupio dissolvi, in cui quello che conta è mangiare oggi e cosa accadrà domani diventa irrilevante. Non so, ho la sensazione che il ruolo dell'Europa in tutto questo si spieghi anche attraverso una incapacità strategica di lungo periodo, oltre ovviamente al fatto che l'Europa non è un soggetto politico, quindi
certo,
le frantumazioni.
Sì, concordo pienamente. Qui direi che ci sono due o tre aspetti che si intrecciano. Allora, il primo sicuramente è la debolezza, il velleitarismo giorno per giorno di queste posizioni, cioè il colonialismo straccione ad hoc che non realizza nulla, Hollande che vuol fare la guerra di qua e di là, e poi vi ricordate della Siria, no? Hollande e Cameron che volevano fare la guerra e poi si rimangiano di colpo tutto, anche perché hanno di mira, secondo me, l'opinione pubblica proprio nell'ambito settimanale, cioè hanno di mira i sondaggi. Qui c'è questa debolezza proprio del modo di far politica da parte appunto delle classi dirigenti che mi sembra evidente. Questo è sicuramente il primo punto. Il secondo punto, che naturalmente spiega il primo, è la mancanza di una testa politica che fa sì che l'Europa, che ha dal punto di vista economico e delle risorse eccetera potrebbe avere un ruolo preponderante nell'equilibrio mondiale, non conta assolutamente nulla. Ma il terzo punto fondamentale, che anche questo è da che cosa è spiegato, dal fatto che chi vive in Europa oggi non ha alcuna fiducia nella gestione della crisi. Cioè, voglio dire, il caso greco che cosa dimostra fondamentalmente? Dimostra che gli europei nelle loro pseudo istituzioni come la banca, la commissione eccetera non hanno nessuna intenzione di spendere soldi se gli stati europei non hanno un ritorno nazionale immediato. In altri termini, il caso greco ci dimostra che gli europei sono dispostissimi a far fallire uno stato come la Grecia. Domani potrebbero far fallire, voglio dire, l'Italia o la Spagna, se non lo fanno è perché i contraccolpi sarebbero troppo forti anche per le economie ricche, ma non hanno alcuna idea, né hanno mai una speranza, non so come dire, un obiettivo strategico di lungo termine che possa mobilitare le opinioni pubbliche. È il risultato che probabilmente noi andiamo a maggio alle elezioni da cui l'Europa risulterà ancora più indebolita. Ecco, e quindi è questo intreccio di debolezza, nazionalismo, colonialismo straccione, mancanza di strategia che poi spiega, come dire, l'eruzione, quello che ho chiamato prima di ruggiti del topo, naturalmente, che sono assai pericolosi perché nelle relazioni internazionali, in una situazione in cui i media sono l'ambiente, come dire, primario, no, della politica globale, naturalmente questi ruggiti possono indurre nell'avversario reazioni. Cioè, quando la Merkel dice che Putin non vive nella realtà, sta dicendo che Putin vive in un'altra realtà, ma bisogna capire se l'Europa è in grado di capire la realtà anche degli altri. Io non credo proprio ormai.
Sì, Alessandro, mi sembra che l'Europa si fosse concentrata negli ultimi anni verso l'economia e avesse guardato come qualcosa del passato la questione guerra e pace. Insomma, Putin, come dicevi tu, forse da un'immagine di un'altra realtà che era un po' lontana forse dagli nostri stati europei. Al di là di questo, volevo chiederti come lo vedi lo scenario, il futuro lì in Ucraina. Quali scenari vedi possibili?
Ma guarda, io penso che lo scenario sia un qualche tipo di congelamento, cioè che la Crimea ormai sia di fatto russa mi sembra che non ci piova proprio negli stessi ucraini. Non mi sembra che al di là delle dichiarazioni della Timoshenko siano intenzionati. Il problema è anche perché anche in Crimea, voglio dire, la maggioranza, lo so, credo che sia dell'80 o del 90% di popolazione russofona, e voglio dire, l'Europa, con tutta la retorica dell'autodeterminazione che ha usato a suo tempo per il Kosovo eccetera, mi sembra molto difficile che questa stessa Europa possa, come dire, invocare il rispetto dell'autonomia degli stati di fronte a una regione che vuole fare secessione. La questione invece è seria, secondo me, all'orizzonte, è quello che succederà nei distretti dell'est, in cui la popolazione russa è relativamente maggioritaria ma non è del tutto preponderante. Lì credo che alla fine si debba negoziare dopo tutte queste sparate verbali eccetera, e lì probabilmente si andrà a una forma di autonomizzazione. Però la questione strategica resta, perché periodicamente basta un piccolo incendio, immediatamente si mobilitano think tank, fondazioni in Germania, iperliberali eccetera, che chiedono l'estensione a est della NATO, e quindi il problema strategico resta. Quello che volevo far notare, un altro momento di aspetto di debolezza, è che mentre Putin può prendere decisioni quasi individuali, perché per il momento ha un controllo strettissimo sulla politica interna e estera russa, gli occidentali sono divisi tra istanze innumerevoli, non solo, ma anche negli stessi Stati Uniti. Diciamo la destra fanatica dell'epoca di Bush, che apparentemente era stata messa in disparte, sta tornando fuori. Una cosa che a me colpisce molto è che, per esempio, sul Corriere della Sera, che è molto legato ovviamente ai grandi quotidiani internazionali, quando vanno a intervistare qualche esperto o sua disonore esperto, che a chi vanno a chiamare? Vanno a chiamare o Canistraro oppure Richard Perle, che era quell'altro matto della Fondazione per il Secolo Americano, che erano di quelli che erano dei consiglieri di Bush. Perché? Ci sono tantissimi. Quindi gli stessi americani non controllano, diciamo, gli stessi Stati Uniti non hanno una posizione unitaria, no? E quindi per un paese così complesso come gli Stati Uniti la questione è pericolosa. Comunque io penso che grosso modo si dovrebbe andare a qualche tipo di congelamento, perché in questo momento nessuno ha interesse, come descrivevo io, di morire per Kiev o andarsi a infognare in una guerra nel Mar Nero, ecco.
Vorrei farti ancora due domande. La prima è che a me sembrava abbastanza normale immaginare una reazione di questo genere da parte di Putin nel momento in cui una delle più grosse flotte russe si trovano in Crimea, quindi
certo.
Il controllo dell'Ucraina è strettamente, come dire, strategico per Putin, e questo lo sapevano evidentemente tutti i responsabili delle politiche internazionali. Questa era la prima domanda,
certo.
E quindi, come dire, inserisce un po' in un giochetto di chiacchiera ideologica quanto sta avvenendo in questi giorni, non ti pare?
Certo, ma guarda, è come la situazione in Georgia nel 2008, no? Pensare che, capito, i georgiani potessero svincolarsi dai russi e esercitare, come dire, pretese sull'Ossetia era insensato, no? Ed è tutto evidente che Putin, ma questo è anche oggetto di negoziazioni che a noi non raccontano, ma che ci sono, che Putin considera il Mar Nero roba sua. Già la Turchia, come dire, nel sud, che è una fetta di NATO che li preme, e quindi quel pezzo, voglio dire, di costa. Oltretutto, se voi notate, l'Ucraina, perdendo la Crimea e essendo ridimensionata nelle regioni russofone, perderebbe praticamente il controllo delle coste, no? Quindi non avrebbe più un accesso al mare, no? E questo è fondamentale per Putin, perché questo oltretutto rafforza la sua posizione di gestore, diciamo, attraverso l'uso degli oleodotti eccetera, di gestore delle risorse energetiche. Quindi è così, voglio dire, non c'è niente da fare. Io non capisco come non ci sia una testa anche in americana eccetera, ci sarà sicuramente, voglio dire, ma come nessuno faccia notare come questo fa parte di una ridistribuzione dei ruoli dell'influenza a livello mondiale. Quindi andare a provocare i russi su quello mi sembra abbastanza stolto, ecco.
L'ultimissima domanda: in questa Europa che, come dire, si è affiancata al nazionalismo ucraino filo europeo, anche se poi in realtà le formazioni più naziste sono tutt'altro che filo europee, paradossalmente ha al proprio interno gli stessi germi, ma in chiave rigidamente antieuropea. Tutti pensano che in vista delle prossime elezioni che ci saranno a maggio, con ogni probabilità ci sarà un'affermazione significativa di forze centrifughe, centripete, antieuropeiste e marcatamente di destra. Quindi, a fronte di un'Ucraina che cercava le mura della fortezza Europa come una sorta di riparo, no? Abbiamo invece il timore che le politiche ispirate alla governance transnazionale, che ha ridotto in ginocchio la Grecia e non sta facendo star tanto meglio meglio tutti gli altri, provochino un'ondata di destra e un'ondata secca. Un partito come quello di Marine Le Pen in Francia è su questo che punta in maniera non indifferente i piedi, e non soltanto in Francia. Quindi siamo anche di fronte a un'Europa che non sa riconoscere, no? Quegli stessi germi che rischiano di metterla in ginocchio. Poi attenzione, qui siamo tra l'incudine e il martello anche in questo caso. Se l'antieuropeismo, se la contrarietà alle politiche di globalizzazione è espressa dal punto di vista della destra più estrema e nazionalista.
Certo, ma guarda, sì, è assolutamente così. La questione è che fondamentalmente il rifiuto il rifiuto dell'Europa da parte di tante forze politiche, no, che probabilmente vinceranno o comunque si affermeranno a maggio, è motivato in realtà da uno scontro di carattere classicamente sociale economico, in altri termini da chi non ha accesso alle risorse, da chi vuole che gli altri non abbiano accesso alle risorse, quindi conflitti nordici, poi nei paesi del nord come in Finlandia eccetera, le forze, come dire, che non vogliono condividere la ricchezza, e nel sud la frustrazione che si somma, la frustrazione e la povertà che si sommano naturalmente a istanze di tipo regionalistico eccetera eccetera. Poi c'è la questione dell'immigrazione e così via, quindi tutte queste cose si mescolano, diventano esplosive nel momento in cui l'Europa non ha un'idea strategica, ma soprattutto di assetto e di equilibrio sociale tra le varie parti. Cioè io penso che non si debba credere che tutta la questione stia nella lingua, nella paura dello straniero, nella paura del terrone, dei Welsh come si dice in Germania, oppure dei tedeschi o dei crucchi in Italia. La questione assume poi anche tutte queste coloriture inevitabilmente, ma la questione di fondo è che in mancanza di una politica sociale europea che, come dire, impedisca, almeno che blocchi la povertà estrema, faccia dello sviluppo economico una questione continentale, non soltanto nazionale. In mancanza di questo, questi fenomeni si moltiplicano. Il paradosso che tu segnalavi è che prima un paese come l'Ucraina vuole accedere, secondo me scioccamente, all'Europa per godere di che cosa? Scambiando la protezione, diciamo, geostrategica con quella di tipo economico e sociale. Poi è molto probabile che le forze che oggi hanno vinto in funzione antirussa siano le stesse che domani soffieranno sul fuoco contro l'Europa. Ripeto, finché non esisterà non solo una politica, una strategia, diciamo, internazionale, politica internazionale, ma non esisterà una strategia di politica sociale, questa è la cosa importante, no? Che permetta, che non permetta che nessuno cada, voglio dire, oltre la linea, no? E che soprattutto che lo sviluppo sia condiviso e equilibrato tra nord e sud, questo non avverrà. Finisco dicendo questo, cioè, vi ricordate le polemiche nelle ultime settimane sul surplus esagerato dei tedeschi? I tedeschi hanno un surplus esagerato anche perché in qualche modo lucrano anche sulla debolezza economica degli altri, no? Mantenendo arretrate le altre economie, è inevitabile che un'economia, come dire, avanzata come quella tedesca possa impiantarsi nei mercati soprattutto dell'est eccetera. Ma questo significa che condizione di questa ricchezza è anche in parte la povertà relativa di spagnoli, italiani, greci eccetera. Tutto questo naturalmente non può che provocare divisioni da una parte e dall'altra.